6 di sera.
I BRICS, i paesi non allineati all'Occidente, aspirano a un ruolo più centrale a livello globale e invitano alla moderazione in Medio Oriente. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Partiremo da questo messaggio che è stato lanciato a New Delhi, dove poco fa c'è stato anche il faccia a faccia tra il padrone di casa e il premier indiano Narendra Modi e il leader cinese Xi Jinping, in un momento in cui le relazioni tra i due paesi sono delicate. A 6 di sera parleremo parecchio anche di auto da corsa. In Formula 1 domani si corre sul nuovo circuito di Madrid, che sarà in parte anche in città. Con uno dei progettisti di questa pista ragioneremo su questa novità e sui timori sollevati da alcuni riguardo alla sicurezza. E poi il Rally del Ticino con la 28ª edizione in agenda la prossima settimana. L'Associazione Traffico e Ambiente ha segnalato e criticato la mancata pubblicazione sul foglio ufficiale dell'autorizzazione della gara. Da noi contattato il cantone ha spiegato: non c'è un obbligo di legge. Vi proporremo poi due contributi dal territorio ticinese che toccano gli edifici storici, la loro conservazione e l'impatto che può avere su di loro il cambiamento climatico. Parleremo anche di una via storica rinnovata, la mulattiera che porta al monastero di Claro.
Ci sono dei punti in cui la mulattiera sembra decisamente tornare indietro. È un po' il simbolo della vita, che uno dice, va bene, però se voglio arrivare là, il Signore sa che devo fare questo percorso. Quindi diventa anche una preparazione spirituale, ecco.
Le parole della abbadessa madre Maria Stefania, presente all'inaugurazione. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Partiamo con il summit dei BRICS a New Delhi, a Nuova Delhi, che ha riunito una parata di leader internazionali che solitamente non si trovano sotto uno stesso tetto. Ebbene, ci è riuscito il premier indiano Narendra Modi, che in queste ore ha accolto il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, tra gli altri. Sentiamo dalla nostra collaboratrice da prima dall'India, Chiara Reed, com'è andata questa prima giornata del summit.
La prima giornata del vertice BRICS di Nuova Delhi ha messo in evidenza una trasformazione ormai evidente. Il gruppo non è più soltanto un forum di cooperazione economica tra grandi paesi emergenti, ma ambisce a diventare uno dei principali poli politici in un ordine internazionale sempre più multipolare. Al centro dei colloqui c'è stata soprattutto la situazione in Medio Oriente. I leader dei BRICS hanno adottato la dichiarazione di Nuova Delhi all'unanimità, chiedendo la massima moderazione e un ritorno al dialogo e alla diplomazia per evitare un'ulteriore escalation militare. La questione è particolarmente delicata per il gruppo, che oggi comprende anche l'Iran e l'Arabia Saudita, come gli Emirati Arabi, con posizioni e rapporti molto diversi nei confronti delle potenze occidentali. Nuova Delhi in particolare continua a mantenere una politica estera pragmatica, cercando di coltivare contemporaneamente i rapporti con Washington, Mosca e Pechino. Accanto ai grandi dossier internazionali, Modi ha proposto di rafforzare la cooperazione tra i membri in settori più pratici, tra cui la sicurezza marittima. L'idea è quella di trasformare progressivamente i BRICS in una rete di cooperazione più strutturata, capace di produrre iniziative concrete, oltre alle dichiarazioni politiche che sono sempre un po' annacquate. Il vero risultato della prima giornata, tuttavia, non è una singola decisione, è il messaggio politico che il vertice cerca di trasmettere. Il mondo non può più essere governato esclusivamente attraverso le istituzioni e le regole definite dalle potenze occidentali nel secondo dopoguerra. L'espansione dei BRICS ha aumentato enormemente il peso demografico, energetico ed economico del gruppo, ma ha anche reso più difficile trovare una posizione comune.
Tra gli eventi più attesi del summit dei BRICS, che lo ricordo sono i paesi non allineati all'Occidente, dicevo che tra gli eventi più attesi c'era il bilaterale tra Narendra Modi e Xi Jinping. Il premier indiano e il presidente cinese hanno concordato la stabilizzazione dei rapporti che erano precipitati dopo i violenti scontri del 2020 al confine conteso. Con un disgelo tra Nuova Delhi e Pechino, anche la proiezione dei BRICS potrebbe diventare più operativa. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale, collegato con noi in diretta. Lorenzo, buonasera. Ti chiedo subito cosa è emerso da questo incontro bilaterale.
Sì, allora è emersa appunto soprattutto la volontà di stabilizzare il rapporto che negli ultimi anni era appunto precipitato dopo che nel 2020 i violenti scontri al confine conteso sull'Himalaya avevano provocato la morte di circa 30 militari dei due paesi, incidente da cui sono scaturiti una guerra commerciale e il congelamento dei rapporti politici. Ecco, il ritorno di Xi Jinping a New Delhi nella sua prima visita in India dal 2019 aveva dunque un forte valore già di per sé. Nel colloquio durato quasi 90 minuti, Xi e Modi si sono impegnati a stabilizzare le relazioni e a cercare una soluzione condivisa sulla frontiera. Il premier indiano ha ribadito che senza la pace al confine non può esserci una normalizzazione dei rapporti. Il presidente cinese si è invece concentrato soprattutto sull'economia. Si è parlato di rafforzamento del commercio, meno limitazioni agli investimenti reciproci e protezione delle catene di approvvigionamento. Xi si è mostrato disposto ad aumentare gli acquisti di prodotti indiani, non a caso è arrivato con una delegazione molto numerosa con decine di imprenditori, segnale che si vuole trasformare il disgelo politico in un riavvio degli affari. Non ci sono ancora annunci su accordi specifici, ci sono gli impegni reciproci al rilancio dei rapporti, ma va tenuto presente che ci vorranno altri sforzi per superare la sfiducia tra i due paesi che emerge anche dai resoconti non allineati diffusi dai rispettivi governi.
Lorenzo, ti chiedo allora di spiegarci perché il tentativo di rilanciare i rapporti tra Cina e India è così importante adesso.
Ma intanto perché la rivalità tra Cina e India è stata sin qui uno dei principali freni alla capacità dei BRICS di passare dalle dichiarazioni politiche a iniziative concrete. Parliamo poi dei due paesi più popolosi al mondo, di due potenze nucleari e di economie potenzialmente integrabili. Nonostante la crisi di questi anni, gli scambi bilaterali tra l'altro superano già i 150 miliardi di dollari americani, anche se la Cina esporta molti più prodotti di quanti ne compra dall'India. Ecco, se davvero Pechino e New Delhi riuscissero ad andare d'accordo, diventerebbero più praticabili progetti in ambito BRICS su infrastrutture, pagamenti e valute nazionali. Attenzione però, perché Cina e India non diventeranno improvvisamente amici, il confine resta conteso, l'India guarda con sospetto i legami tra Cina e Pakistan e a sua volta la Cina è infastidita dalla presenza in India del Dalai Lama e del governo tibetano in esilio. Xi e Modi mandano comunque questa sera un forte messaggio politico rivolto in particolare a Donald Trump, perché il loro incontro avviene mentre gli Stati Uniti alzano la pressione sui partner commerciali dell'Iran. Ecco che Pechino e New Delhi segnalano che dazi e sanzioni possono avvicinarle piuttosto che dividerle, un processo che Xi Jinping userà senz'altro come leva politica quando tra meno di 2 settimane incontrerà proprio Trump alla Casa Bianca.
E vedremo come andrà anche quell'incontro. Grazie Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Apriamo ora una pagina dedicata alle gare automobilistiche. Tra una settimana si svolgerà il 28esimo Rally del Ticino, una manifestazione che già in passato è stata al centro di contestazioni ed è così anche quest'anno. L'associazione Traffico e Ambiente negli scorsi giorni ha infatti criticato il fatto che l'autorizzazione della gara non fosse stata pubblicata sul foglio ufficiale. Fra poco sentiremo la replica del cantone, ma prima con Giuseppe Bucci spieghiamo un attimo la situazione.
Allora, partiamo con il dire che il percorso del Rally del Ticino di quest'anno toccherà la regione del Malcantone, in particolare i comuni di Novaggio, Miglieglia, Alto Malcantone e Aranno. Nella giornata di sabato prossimo alcuni tratti di strada saranno chiusi al traffico normale e alcuni collegamenti di bus saranno soppressi. L'Associazione Traffico e Ambiente, già critica di suo sulle corse automobilistiche definite eventi pericolosi, 2 giorni fa aveva fatto notare tramite un comunicato stampa che né la decisione di autorizzare il rally né quella sulla chiusura delle strade era stata pubblicata sul foglio ufficiale. Per l'associazione questo non è un modo corretto di agire da parte di un'autorità, è una mancanza di trasparenza perché, si legge, la pubblicazione avverrà talmente tardi che non ci sarà più modo di esprimersi nemmeno per i cittadini toccati direttamente dalla manifestazione.
Questo quindi il contesto e Nicola Lyon ha chiesto qualche chiarimento a Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione. E la prima domanda è stata proprio: avete pubblicato o no la decisione sul foglio ufficiale?
La pubblicazione non c'è stata. Quanto è successo è che nel corso del 2026 la competenza della gestione delle manifestazioni è stata trasferita dall'ufficio amministrativo della sezione della circolazione all'ufficio tecnico della sezione della circolazione, proprio perché oggi l'ufficio tecnico si occupa anche di tutte quelle che sono le autorizzazioni per i permessi speciali di transito. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, la base legale non prevede esplicitamente che vi sia una pubblicazione. Quando abbiamo visto quello che era il comunicato di ATA, ci siamo premurati di verificare questo aspetto. Effettivamente negli anni passati questa comunicazione sul foglio ufficiale veniva fatta. Era l'unica eccezione tra tutte le manifestazioni a livello cantonale. Per questo motivo le persone che hanno ripreso l'attività da parte dell'ufficio amministrativo non sapevano di questa prassi e semplicemente nel 2026 non è stata attuata.
E anche quando si parla poi di chiusure di strade, è sempre una prassi, non c'è obbligo di pubblicare?
No, la base legale non prevede un obbligo esplicito di pubblicare sul foglio ufficiale per quanto riguarda le manifestazioni.
Il foglio ufficiale fa scattare i termini legali per appunto inoltrare ricorso. Il fatto di non farne automaticamente uso non è limitante per un cittadino?
Il foglio ufficiale non è lo strumento migliore per quanto riguarda la comunicazione e come strumento per raggiungere la popolazione. Poi evidentemente può essere uno strumento per valutare eventuali ricorsi. Rivaluteremo la questione da un punto di vista delle principali manifestazioni.
A questo punto pensate che l'anno prossimo tornerete alla prassi che stavate utilizzando già?
È sicuramente una prassi intelligente, la vorrei valutare in un'ottica di tutte quelle che sono le manifestazioni, ma di principio non vedo un motivo per non reintrodurre questa prassi.
Le spiegazioni di Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione. Noi restiamo in tema automobilistico e parliamo ora della Formula 1 che torna a Madrid dopo 45 anni di assenza con il nuovo circuito, il Madring, che domani ospiterà il Gran Premio di Spagna. Il percorso è ibrido, ovvero è un misto di strade pubbliche con sezioni di pista. È un tracciato pieno di curve, tra cui spicca una rampa molto ripida di oltre mezzo chilometro. Per commentare questo ritorno e in città abbiamo contattato Jarno Zaffelli, fondatore e responsabile di Studio Dromo, lo studio italiano che ha curato il progetto del circuito di Madrid. La prima domanda che gli ho posto è stata: come si progettano questi circuiti cittadini e che vantaggi portano?
Urca, è una domanda semplice ma la risposta è piuttosto complessa. Il vantaggio di andare in una location cittadina è ovviamente quello di portare l'evento al pubblico invece che attendersi che il pubblico venga all'evento. Nei circuiti permanenti sostanzialmente abbiamo sempre il pubblico che deve venire e questo è a volte visto come una difficoltà, ok? Possono volerci anche ore per arrivare in certi posti. In casi invece come un circuito cittadino, se abbiamo una metropolitana, un aeroporto vicino, è tutto molto più semplice da arrivare. Dal punto di vista di progettazione è molto complesso. Diciamo che da un punto di vista di pista di per sé non è più complesso di un circuito permanente. Quello che lo rende molto più complesso è la quantità dei vincoli che si ottengono dovuto al fatto che in una città ci sono tantissimi, detta all'inglese, stakeholder, cioè ci sono tantissimi interessi. Tutta questa procedura che è durata quasi un anno ha fatto sì di mettere in fila più di 55 enti diversi. Perché voi dovete pensare che in una città nuova come può essere negli Stati Uniti, che non ha più di 300-400 anni, è una cosa diversa da essere in un posto come Madrid, che invece ha una storia millenaria. Con i millenni si sovrappongono anche, ovviamente, tutte quante le infrastrutture. Quindi provate a immaginare chi deve gestire le acque, chi deve gestire le telecomunicazioni, chi deve gestire la fauna, la flora, tutte quante le questioni di traffico, le metropolitana che magari passa proprio da lì sotto, come in questo caso. Ci sono tutta una serie di interessi che vanno incrociati con quello che, in ultimo, è la finalità di business del cliente.
Pur essendo quello di Madrid il primo circuito, diciamo, ibrido cittadino a livello europeo, si potrebbe già parlare di una tendenza, quella di Formula 1, di andare sempre più verso questo tipo di circuiti. Immagino che in un qualche modo c'entri anche la politica.
Assolutamente, quando la politica incontra il business, la tendenza è molto chiara. È ovvio che nel momento in cui si va in un circuito cittadino piuttosto che in un permanente, è molto più facile da un punto di vista locale giustificare i fondi che vengono messi a disposizione per la costruzione di un impianto del genere, perché va a giustificare molto bene quella che è il ritorno indiretto per la città locale, cosa che è molto diverso in un circuito permanente sperduto nel di là, dove la politica è più restia ad investire. La politica locale, la possibilità di utilizzare l'evento come un display, ovviamente, di potere all'interno della propria comunità. C'è la possibilità di Formula 1, ovviamente, di monetizzare molto meglio un impegno anche pluriennale di un evento di Formula 1 che pochi oggi si possono permettere. E proprio per questo Formula 1 in questo preciso istante sta lavorando quasi esclusivamente su nuovi circuiti cittadini che stanno arrivando.
Senta, signor Zaffelli, le vorrei porre adesso un'ultima domanda e vorrei toccare il tema della sicurezza. Abbiamo già visto alcuni incidenti nelle prime sessioni al Madring. Il circuito è stato definito da diversi piloti molto impegnativo e con poco margine d'errore. Quanto avete tenuto conto e in che modo della sicurezza nella progettazione?
Conosciamo benissimo il tema. I nostri sistemi ci permettono di fare un calcolo della sicurezza mentre facciamo iterativamente il progetto della pista, cioè noi modifichiamo la curva e in automatico sappiamo di quanto spazio abbiamo bisogno. La sicurezza però non è solo un concetto di dimensioni delle vie di fuga. Quando i piloti hanno detto che lo vedono ad alto rischio, perfetto, va benissimo. Deve sembrare ad alto rischio, perché? Perché quello è quello che permette poi al pilota di fare la differenza. Ma un conto è la soggettività della percezione, un conto è l'oggettività del rischio. Allora, posso tranquillamente dirvi che da un punto di vista di rischio il Madring è all'interno dei nostri calcoli a un livello di rischio più basso anche di altri cittadini che abbiamo anche progettato nel campionato di Formula 1. Ma tutto il lavoro che noi abbiamo fatto di progettazione è stato proprio sulla percezione, cioè il fatto di riuscire a dare una sensazione di rischio e di percezione della velocità sia al pilota che al pubblico, che è molto vicino a dove il pilota passa. Questo perché nel momento in cui tutti hanno questa percezione aumenta quello che è ovviamente l'emozione che si prova nell'andare a vedere questo evento dal vivo, che in televisione non si riesce a percepire. Siamo riusciti a creare qualcosa di molto particolare che alla fine è certificato per essere sicuro dalla FIA, che è quella che è responsabile dell'omologazione dei circuiti e dell'osservazione di questi regolamenti durante le gare.
Le spiegazioni di Jarno Zaffelli, che ha curato, lo ricordo, il progetto del circuito Formula 1 di Madrid, una città antica, lo si diceva, e noi ora vogliamo proprio parlare di stabili storici. Lo facciamo perché in Svizzera, in questa fine di settimana, diversi edifici storici e luoghi culturali hanno aperto le porte ai visitatori per le giornate europee del patrimonio. Filo conduttore di questa edizione sono i pericoli a cui questo patrimonio culturale è esposto. Sulla tutela delle opere d'arte inserite nello spazio pubblico si sono focalizzate le visite di oggi a Lugano sotto la guida di Giacinta Jean, professoressa alla SUPSI in storia e tecniche di conservazione e restauro, coinvolta anche in progetti di ricerca finanziati a livello nazionale. Per noi oggi c'era Romina Lara.
Ci troviamo a Lugano, sul Lungolago, nella zona del cosiddetto Tempietto di Washington. Siamo un po' ai margini di quello che viene soprannominato il Parco delle Sculture. Partiamo da qui, da questo tempietto.
Spesso tutti pensiamo al restauro come l'opera per eccellenza che ci aiuta a conservare le opere nel tempo, ma non pensiamo mai alla manutenzione. Difatti ho portato con me delle foto di cosa erano queste statue prima dell'intervento di manutenzione svolto in collaborazione con la città di Lugano da studenti della SUPSI che dal 1 al 19 giugno hanno svolto qui uno stage. Se entriamo nel tempietto vediamo un bellissimo cielo azzurro, dovete immaginarvelo invece tempestato di ragnatele, di insetti, di sporcizia che è facile e anche importante eliminare. Quindi il nostro intervento è fatto per prevenire restauri, fare, idealmente per non arrivare al restauro, ma occuparci invece della conservazione, di cosa possiamo fare per tenere in buona forma le opere che ci circondano.
Si dà forse un po' per scontato che questi beni culturali che troviamo per esempio qui sul Lungolago sono patrimonio.
Sì, sono tutti contraddistinti da una loro etichetta, come quando noi andiamo in un museo vediamo le didascalie che accompagnano i quadri, però molto spesso sono anche delle opere che vengono usati dai cani per segnare il territorio, vengono usati dai bambini, vengono usate in modo improprio. L'obiettivo del nostro progetto, del nostro essere qua oggi, è quello di far vedere che invece con semplici azioni ripetute nel tempo è possibile conservare queste opere bene. Questo secondo me aiuta molto anche a una loro valorizzazione.
Senta, noi arriviamo da un'estate torrida, lei domani a Locarno guiderà un altro incontro che tematizzerà proprio l'impatto dei cambiamenti climatici, il loro effetto sui beni culturali. Questo impatto è misurabile?
È molto difficile, perché chiaramente i fenomeni di degrado di materiali fragili antichi dipendono da tanti fattori. Però ci siamo accorti che questo cambiamento climatico che stiamo vivendo tutti, che è il caldo, ma sono anche le piogge, magari più rare ma più intense, grandine. E un edificio che è ben manutenuto è anche un edificio più resiliente. L'Ufficio Federale della Cultura ha finanziato un progetto di ricerca, siamo un gruppo nazionale plurilingue che lavora su questo progetto e ci stiamo chiedendo quali tipi di adattamenti possono essere compatibili con edifici che hanno poi un alto valore culturale, storico, artistico, quindi qualsiasi intervento su di loro deve essere ben concepito.
Riuscite a fare rete?
In SUPSI c'è anche il Centro Cambiamento Climatico e Territorio e i temi di ricerca comune sono veramente come rendere questo nostro patrimonio più resiliente senza metterlo sotto una campana di vetro.
Sono già emerse delle idee?
La prima pista, di nuovo ritorniamo al punto di partenza, la prima linea di difesa è la manutenzione.
Secondo lei serve una presa di coscienza, si diceva prima, della popolazione ma anche di un proprietario, della politica, una presa di coscienza che anche questa parte è toccata, anche edifici storici, beni culturali?
Sì, è per questo che siamo qua in piazza e facciamo delle attività che hanno l'obiettivo di discutere anche con la popolazione di quelli che sono gli effetti di cui tutti si possono accorgere. È per questo che questi eventi sono così importanti.
E a questo proposito vi segnalo che il 3 ottobre, sempre a Lugano, 10 installazioni tra la cattedrale e il Parco Ciani sensibilizzeranno sui temi legati alla cura e alla manutenzione dei beni culturali, nell'ambito questo della Biennale Svizzera del Territorio. A proposito di beni storici, quello di cui parliamo ora è iscritto nell'inventario delle vie di comunicazioni storiche della Svizzera ed è un bene culturale protetto a livello cantonale ticinese. Stiamo parlando dell'antica mulattiera in selciato che dal paese di Claro porta, con 6 tornanti, 1 chilometro di cammino e un dislivello di 200 metri, porta, dicevo, al monastero benedettino di Santa Maria Assunta. Gli anni stavano pesando su questo manufatto, per cui è stato necessario un importante, anche finanziariamente, lavoro di recupero. Di oggi l'inaugurazione e la benedizione a cui era presente per noi Luca Berti.
C'era una buona parte della mulattiera che era deteriorata, quindi c'erano dei problemi anche di sicurezza legati alla viabilità e poi indubbiamente l'aspetto storico, culturale e anche spirituale.
Davide De Lorenzi, dell'Associazione Amici del Monastero di Claro, ci accompagna alla scoperta di questa mulattiera.
Si vede anche la tecnica costruttiva che permetteva di avere un selciato, ma di avere un sostegno a valle con dei muri a secco e nella parte interna delle pietre longitudinali che fungono ancora da scolo per l'acqua e da sostegno per il selciato. Sappiamo che da qui nel XVI secolo è passato San Carlo, tra l'altro il monastero è stato fondato nel 1490, ma prima ancora c'era una chiesa, quindi una via c'era già prima del monastero.
Una via però che appunto negli ultimi anni mostrava un forte degrado. Suor Maria Stefania, badessa di Rosano, da cui dipendeva il monastero di Claro.
Sì, ci siamo cominciati a preoccupare perché non era una persona di quella, mi fa male i piedi, faccio fatica a salire. Erano notevoli, salire è veramente un'impresa, si rischia di cadere così.
Ad essere incaricato di preparare un progetto è stato l'ingegner Angelo Pirrami.
Beh, all'inizio con l'allestimento del preventivo devo dire che l'importo era notevole e ci si domandava effettivamente se riuscivamo a garantire l'esecuzione con questo importo.
Non le dico di primo getto la bomba che hanno sparato, per cui eravamo abbastanza preoccupate della cosa e hanno fatto un lavoro, devo dire, magnifico.
L'intervento alla fine è costato meno di quanto preventivato, con una cifra attorno agli 850.000 franchi. E devo dire, ridendoci un po' sopra, che forse abbiamo creduto maggiormente noi dell'Associazione La Provvidenza, perché sapendo che era un bene storico tutelato a livello cantonale e federale, eravamo certi di avere una certa quantità di finanziamenti.
Finanziamenti che sono arrivati dal Cantone tramite l'Ufficio dei Beni Culturali, dall'Ustra, che ha un fondo dedicato alle strade storiche, dalla città di Bellinzona, da Patriziato e Parrocchia, nonché da fondazioni. I lavori sono iniziati nell'aprile 2025 e sono terminati nel maggio 2026 e hanno riservato anche qualche bella sorpresa.
Abbiamo visto che man mano che andavamo avanti, scavando, liberando poi le scarpate, abbiamo scoperto delle altre cose, per esempio dei muri nascosti sotto, parte del selciato che in apparenza non esisteva. Quindi abbiamo dovuto veramente seguire quello che abbiamo scoperto durante gli scavi.
Una via storica, ma anche un insegnamento di vita.
Ci sono tante persone che vengono su a piedi, anche proprio per vivere questa esperienza di ritrovare una pausa. E poi ci sono alcuni punti, a noi si faceva ai primi tempi, ci sono dei punti in cui la mulattiera sembra decisamente tornare indietro, prendere proprio un'altra strada. È un po' il simbolo della vita, che uno dice, va bene, però se voglio arrivare là, il Signore sa che devo fare questo percorso. Quindi diventa anche una preparazione spirituale, ecco.
Spostiamoci ora a Venezia, dove tra poco alle 19 si terrà la cerimonia di premiazione del Festival del Cinema, edizione numero 83. E quindi tempo di bilanci e di pronostici. Lo facciamo con il nostro inviato Alessandro Bertoglio, collegato in diretta. Alessandro, buonasera. Ti chiedo subito che edizione è stata e cosa possiamo prevedere sui premi che saranno assegnati tra poco.
Buonasera Pervin, buonasera a tutte e a tutti. È stata un'edizione molto ricca, soprattutto di ottimi film di una qualità media quasi inaspettata, considerando che la polemica iniziale era quella, come anche a Cannes e in altri grandi festival come a Berlino, dell'assenza dei film degli studio americani. Ebbene, i film che sono stati selezionati, 18 per il concorso e oltre 210 nelle altre sezioni, molti sono stati decisamente di qualità notevole, con diversi film che ancora non sappiamo si contendono i premi importanti che saranno assegnati appunto a partire dalle 19.
Alessandro, possiamo dire che Venezia si conferma vetrina di film e documentari a carattere più politico, con scelte quest'anno comunque di temi di grande attualità?
Sì, negli ultimi anni quello di Venezia è un film, è un festival che è diventato un po' lo spazio per i film che hanno un lato politico molto importante. L'anno scorso c'è stato The Voice of Indra Jab, che ha vinto il Gran Premio della giuria. Quest'anno si potrebbe ripetere la situazione con Nazza, che è un documentario, l'unico in concorso, che però racconta tutte le atrocità commesse dai soldati israeliani e dai servizi di segreti israeliani a Gaza. Però poi abbiamo anche un, se vogliamo, l'altro favorito, Wild Horse 9, che anche questo ha uno sfondo politico importante, anche se ci riporta ai tempi dell'omicidio Kennedy. C'è il film Inc., che ci racconta come nasce il giornalismo scandalistico, che va tanto di moda a partire appunto dall'acquisizione di The Sun più di 40 anni fa e che ancora oggi domina sui social. Insomma, sì, la risposta è sì, è un festival dove i contenuti politici non mancano e probabilmente farà molto parlare. Adesso dipenderà appunto da come saranno assegnati i premi.
Benissimo. Alessandro, prima di lasciarti andare, ancora una domanda. Un tuo personale pronostico ce lo vuoi fare?
Guarda, a me piace tantissimo il film Wild Horse 9, che appunto è quello che racconta la storia di questi due agenti della CIA alla ricerca del fucile con cui è stato ucciso Kennedy. È un film con un lato di commedia molto forte, però è impossibile non dire che Nazza sia un film importante e fondamentale, e ce ne sono diversi altri. Io mi sono innamorato di Look Back, che è una storia completamente diversa, di Kore-eda, che racconta due ragazzine che a 13 anni diventano delle disegnatrici di manga di successo. Tutti i film hanno qualche cosa di bello e adesso vediamo che cosa avrà deciso la giuria, tra poco lo sapremo.
E noi sentiremo anche i tuoi servizi direttamente dal Festival del Cinema di Venezia. Grazie Alessandro Bertoglio, buon lavoro.
Buona serata a voi.
Il nostro inviato appunto al Festival del Cinema di Venezia a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Io vi lascio agli aggiornamenti sportivi e poi a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà di una retrospettiva al Museo d'Arte della Svizzera Italiana dedicata all'artista statunitense Carrie Upson, una delle voci più intense e originali dell'arte contemporanea americana. Buon ascolto dunque e da parte mia l'augurio di un'ottima serata.